Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quelle stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, non potrete credere alle mie parole. Allora, di fronte all'eventuale accusa, o se non altro almeno all'accusa pensata, che Gesù sia un bestemmiatore, perché quanto ho detto finora, quanto abbiamo cercato in modo molto sommario di analizzare prima, è una cosa forte, dicevamo. Ecco, di fronte a questa eventuale accusa, a questo pensiero, Gesù dice che ci sono altri che parlano di lui, che quindi questi discorsi che lui ha fatto non li ha fatti per giustificare se stesso o per presentare se stesso, per affermare se stesso, ma altri hanno parlato della sua opera, altri testimoniano di lui. Quindi in qualche modo Gesù è da questi altri che riceve luce. Chi sono questi altri? Giovanni il Battista, le opere stesse di Gesù e le scritture. Che cosa hanno fatto questi giudei nei confronti del Battista, che è il primo citato da Gesù come suo testimone, lo ascolteremo nella messa di domani? Mandano dei messi, dei messaggeri a chiedergli se è lui il Cristo. E Giovanni dice no, non lo sono. Ma oltre a dare questa risposta, Giovanni aggiunge qualcosa, dice: il Cristo è in mezzo a voi e voi non lo conoscete. Ma la reazione dei giudei qual è? È quella di fermarsi alle prime parole di Giovanni. Io penso che così si possa interpretare l'idea che qui Gesù esprime dicendo: Giovanni era una lampada, ma voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Cioè, perché vanno quei messaggeri da Giovanni? Perché devono esattamente tranquillizzare i capi riportandogli questa versione: Giovanni non è il Cristo, non è il Messia. Perché i capi di Gerusalemme avevano bisogno esattamente di questa risposta per rimanere tranquilli nel loro potere. Allora i giudei che sono andati da Giovanni vanno dai capi e dicono: no, Giovanni ha esattamente negato di essere il Cristo. E in questo credono le sue parole. Ma al restante comunicato di Giovanni, al restante annuncio di Giovanni, il Cristo è in mezzo a voi. Quindi voi dovreste comunque non essere tranquilli, dovreste comunque mettervi in ricerca, a queste parole non danno credito. Quindi la testimonianza di Giovanni è una testimonianza vera nei confronti di Cristo, ma che i giudei accolgono a metà. Accolgono per ciò che vogliono sentirsi dire. Questo meccanismo di accogliere la testimonianza solo fino a un certo punto si ripete anche nei confronti delle altre due, cioè le opere e le scritture. Ed è interessante quest'ulteriore insieme di versetti, perché si può approfondire qual è il motivo della resistenza dei giudei, no? Il primo motivo nei confronti del Battista è che ascoltano solo ciò che interessava loro. E nei confronti delle opere la resistenza come si manifesta? La resistenza nei confronti delle opere l'abbiamo vista prima, l'avete vista stamattina. C'è una legge che condanna quell'opera. E quella legge, a detta dei giudei, è più grande ancora dell'opera di bene compiuta, quindi della guarigione. Solo che Gesù, mentre parla a questi giudei, fa comprendere una cosa importante, che costoro non hanno in sé l'amore di Dio, dice, voi non avete in voi l'amore di Dio. Cioè, cos'è accaduto nel loro modo di guardare la legge? Che si sono dimenticati del legislatore. Che la legge è semplicemente uno strumento che deve aiutarti a stare in comunione con Dio. E se la comunione con Dio si manifesta nel dono della vita e nel dono della guarigione, significa che lo strumento potrebbe essere bypassato. Ma se tu quello strumento lo consideri il tutto, ne fai un feticcio, e quindi la legge è importante in sé, non perché è uno strumento di comunione con Dio, allora diventa un impedimento. Ed è questo che Gesù dice. Ciò che vi ha reso incapaci, che vi rende incapaci di vedere le mie opere, è che voi considerate la legge tutto. E non sapete più vedere che cosa c'è oltre la legge, chi è l'autore della legge. E quindi alla fine che funzione ha la legge? Quindi se c'è un primo tipo di resistenza nei confronti della testimonianza di Giovanni, questo tipo di resistenza è ascolto solo ciò che mi interessa ascoltare, c'è un secondo tipo di resistenza nei confronti delle opere e questo tipo di resistenza è la legge è considerata come un idolo, non più come uno strumento. Terza testimonianza, le scritture. Le scritture, dice Gesù, parlano di me. Mosè ha parlato di me. Molti di voi hanno la Bibbia di Gerusalemme, vedete che la Bibbia di Gerusalemme ha, ad esempio, di fianco una citazione del Deuteronomio, quando il versetto 47, quando si chiude questo capitolo, Deuteronomio 18, dove Mosè stesso dice che sorgerà un profeta simile a me e a lui dovrete dare ascolto. E a detta degli esegeti Gesù fa riferimento a quel versetto. Quindi cosa dice ai giudei? Dice, voi prendete le scritture, ma come dire, un pezzo sì, un pezzo no. Quindi cercate nelle scritture una conferma di vostre tesi e di vostre idee precostituite. Perché se guardaste le scritture e se dareste retta a Mosè veramente, vi accorgereste che ha parlato di uno simile a lui, a cui dovete dare ascolto. Ora, queste tre resistenze si assomigliano, è come se avessero una radice comune. E qual è la radice comune? Voi prendete gloria gli uni dagli altri, dice Gesù. Cioè, voi, in fin dei conti, dice ai giudei, cercate voi stessi, volete affermare voi stessi. E quindi la legge è semplicemente un modo con cui affermate la vostra persona. Ma non cercate la verità e non cercate la comunione con Dio attraverso la legge. C'è un piccolissimo versetto dove Gesù dice: io vi dico queste cose perché siate salvati, che fa notare tutta la differenza di questa polemica tra Gesù e i giudei. Cioè, Gesù ci sta a questa polemica, la tiene in piedi questa polemica, per la salvezza dei giudei, non perché deve dimostrarsi più forte di loro. I giudei montano una polemica per affermare se stessi e schiacciare Gesù. Non è che gli interessi della salvezza di Gesù. Quindi la differenza è tra chi polemizza perché ha a cuore il destino di coloro che gli stanno di fronte e chi polemizza perché vuole affermare il proprio io attraverso lo strumento della legge. E tutti quelli che hanno a che fare con qualsiasi tipo di legge, dagli educatori ai formatori, ai politici, ai preti, sanno perfettamente che a un certo momento arriva una discriminante di quando la legge è usata per affermare il proprio io, invece che per aiutare la persona che ti sta di fronte. Diventa un paravento. È una questione di principio. Una lotta da sostenere, ma non in nome del desiderio di salvezza, ma in nome della gloria da ricercare gli uni gli altri. Voi cercate gloria gli uni dagli altri. E io credo che sia per questo che Gesù aggiunge anche questo passaggio. Dice: voi non mi accogliete perché io vengo da Dio. Se fosse venuto un altro nel suo nome, l'avreste accolto. Cioè, nel nome di se stesso l'avreste accolto, no? E questo è un passaggio che ulteriormente approfondisce, come dire, la situazione interiore dei giudei. Gesù dice: voi siete abituati ad affermare voi stessi. Se arriva uno che afferma se stesso, voi lo accogliete, perché sostiene la vostra stessa logica. Se arrivo io che invece sono in comunione con Dio, voi mi condannate. Perché io, nel mio modo di fare, tengo in piedi un'altra logica. Quindi, se voi giudei foste entrati anche in polemica per delle idee con qualcuno che cerca di affermare se stesso, alla fine avreste trovato, come dire, un comune accordo. Perché ciò che di fondo muoveva voi e ciò che di fondo muove costui che viene nel suo stesso nome è l'affermazione del proprio io. Ma siccome io vengo nel nome di Dio, noi non troviamo un comune accordo. Perché io non posso rinnegare Dio e perché voi non volete uscire da voi stessi. Ma io vi offro un piatto di salvezza, perché per salvarvi avete solo da uscire da voi stessi. Mentre voi non potete che condannarmi, perché io, se vengo dalla vostra parte, sposo la vostra logica, cioè affermo me stesso, non mi salvo. Quindi voi giudei non avete una salvezza da offrirmi, Perché affermare sé non è salvarsi, è sprofondare. Io ho una salvezza da offrirvi, perché restare in comunione col Padre è salvarsi. Ma se anch'io cercassi di affermare me stesso, dopo un po' troveremmo quali sono le cose che ci fanno andare di comune accordo. Troveremmo una sintesi, troveremmo un patto, un'alleanza tra noi, perché la nostra radice sarebbe comune, ma la nostra non è una radice comune. Io non cerco di affermare me, dice Gesù. Alla fine Erode e Pilato sono andati d'accordo, dice il Vangelo, ed erano fino a quel momento acerrimi nemici. Ma è chiaro che sono andati d'accordo. Due che cercano di affermare se stessi vanno assolutamente d'accordo che sono stati nemici fino a quel momento contro uno che non cerca di affermare sé. È lo scontro tra due logiche di vita. Gli interrogativi a livello di vita personale sono diversi, evidentemente. Sono diversi, no? L'interrogativo sulle nostre resistenze continua, perché questo segno è un segno che ha suscitato resistenze, quindi penso che oggi la giornata da dedicare esattamente a questo lavoro su di sé, no? Le mie resistenze nei confronti di coloro che testimoniano come il Battista la verità di Gesù, le mie resistenze nei confronti delle opere di bene che Dio mette in atto nella mia vita, le mie resistenze nei confronti della contemplazione e la meditazione della Scrittura. Così come la consegna della domanda sul senso che hanno le nostre opere, no? Ma che cosa in fondo vogliamo affermare con i nostri gesti, noi stessi o un'adesione alla volontà del Padre? E che poi comporta compiere la missione che ci è stata affidata.